Martedì 21 luglio, stavo guardando la cartina svizzera dopo aver parlato di traffico e vedo che il Cantone del Sole è l'unico dove in questo momento sta piovendo in alcune zone. Buongiorno Marcello Fusetti.
Alice Pedrazzini, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Sì, ci hanno detto che anche qua a Comano sta piovendo, noi siamo chiusi all'interno, ma il sito di Meteo Svizzera diceva che stava piovendo.
Sono
ma non piove
Stube.
In tutto il Cantone, ci sono zone verso il Gottardo dove sembra esserci ancora il sole.
Sonnenstube oggi non dappertutto.
Ah, per fortuna un po' d'acqua.
Per l'orto, tantissime persone, lo sappiamo sul piano di Magadino in generale, è uno di quei momenti in cui la siccità sta mettendo a dura prova chi lavora la terra, ma anche sugli alpeggi. Io vedevo recentemente, sono stata in altitudine, è tutto secco e quindi mette in difficoltà. Poi sappiamo che si guarda avanti e spesso si pensa poi al foraggio invernale.
Il famoso mettere fieno in cascina.
È quello lì. State ascoltando mille voci estate, saremo insieme fino a mezzogiorno. Nella prima parte saremo noi, poi arriverà Maria Pia Belloni. State con noi perché oggi andremo in giro, soprattutto per la Svizzera, ma poi con persone che ci racconteranno anche del mondo, delle loro vite. Vivremo anche altre vite oggi, insomma.
Come sempre.
Adesso ci ascoltiamo una canzone. Partiamo con Cher, con Strong Enough. È giusta, è giustissima per partire oggi. Vi avevamo detto che questo mille voci di questa mattina vi avremmo portato a spasso per la Svizzera, ma avremmo varcato anche dei confini, almeno in testa. Se io penso che in bici in Svizzera si può andare fino in Siberia, ma la Siberia della Svizzera, capiamo che anche sul nostro territorio abbiamo delle zone molto diverse tra loro.
Sì, per la quarta volta dei Prodi partiranno da quella che è la cittadina, il borgo, il comune più caldo della Svizzera, dove perlomeno vengono registrate le temperature più alte ogni anno, quindi da Grono, a quello che sappiamo essere il posto dove quando fa freddo, è la Brevin. Quindi noi ci colleghiamo con Samuele Cenzi, stanno partendo da Grono, dovrebbe esserci anche la popolazione di Grono ad accompagnare questa partenza per un viaggio a tappe dal caldo al freddo. Sindaco, buongiorno.
Buongiorno da una Grono soleggiata, è appena uscito il sole, visto che parliamo anche di clima nel nostro progetto, di tempo meteorologico, quindi c'era un po' lo spauracchio stamattina del temporale, come avete citato poc'anzi in radio, ma è uscito il blu, quindi partiremo, si spera, asciutti.
Sì, perché sarebbe stato brutto partire col freddo a Grono e arrivare col caldo alla Brevin.
Esatto, sarebbe stato paradossale vedendo anche le temperature delle ultime settimane, avevamo lo spauracchio della canicola, invece si prospetta una settimana estiva ma piuttosto normale, quindi Meteo Svizzera ci ha detto che è tornato l'anticiclone dell'Azzorre, quindi non sarà questo caldo africano e potremo pedalare, diciamo, con temperature un po' più consone.
Allora, 420 chilometri, 5 tappe. 50 ciclisti, ma soprattutto una differenza di temperatura che vi lega particolarmente da tanti anni, voi a quella che abbiamo chiamato la Siberia della Svizzera, non la chiamiamo solo noi così. Guardo al 1987, dove sono stati registrati meno 41,8 gradi, era la quota più bassa mai registrata in Svizzera. Poi guardo a voi a Grono, ci sono oltre 80 gradi di differenza con questa cifra, perché da voi nel 2003 sono stati registrati 41,5 gradi e voi avete detto: beh, noi allora siamo legati, siamo gli opposti che si attraggono, e a questo punto vi attraete, ma dovete pedalare.
Esatto, siamo agli antipodi della Svizzera, non solo a livello geografico, perché c'è una differenza comunque sostanziale, ma come hai ben detto a livello di temperature. Quindi nel 2015 ero già sindaco di Grono e mi sono detto: perché non salire in sella, pedalare tra questi due località che sono distanti, ma ci siamo resi conto in queste ultime edizioni, in questo ultimo decennio, che abbiamo comunque tanto in comune, ci sono culture diverse. Abbiamo avuto la fortuna di avere con noi sempre 50 partecipanti che hanno pedalato, quindi un bel miscuglio tra il Giura neocastellano, tra il sud delle Alpi, e questo ci ha permesso di conoscere tante peculiarità all'interno della Svizzera, perché pedalare all'interno del nostro bellissimo paese è diverso rispetto a transitare in treno o meno ancora in automobile, quindi permette veramente di scoprire degli angoli della Svizzera che che con i mezzi più veloci faremmo fatica a vedere. Quindi è stata un'occasione importante, lo sarà sicuramente anche in questi prossimi 5 giorni. Penso già alla tappa odierna, perché saliremo la Valle del Sole, la Val di Blegno, per arrivare a Olivone. Ci fermeremo per uno spontino presso Sarci Sport a Olivone, poi saliremo lungo il Lucomagno per arrivare a Disentis. Quindi avremo anche dei cambiamenti a livello di paesaggio importanti, e se lo faremo con il bel tempo, ben venga. Quindi,
sindaco, ma i 50 che partono, poi non so se sono 50, 52, 48, non sono tutti di Grono, cioè arrivano dall'Ala Brevin, arrivano da voi e da lì partite. È già un gruppo misto.
Esatto, è un gruppo misto, un gruppo che in parte si conosce, ha già pedalato con noi nelle prime edizioni. Ne abbiamo una parte che fin dalla prima ora di temperatura in sella ci seguono, ma ne abbiamo anche di nuovi, quindi ci sono dei giovani, ma arriviamo fino a dei partecipanti che si avvicinano agli 80 anni, quindi c'è anche una differenza intergenerazionale importante. Questo arricchisce il nostro progetto, e questo trovo che sia anche vincente. Dico, è uno spirito di gruppo, non è una competizione, non abbiamo il tempo, non dobbiamo raggiungere un determinato tempo. L'obiettivo principale è quello di raggiungere ogni sera una nuova tappa, una nuova località, e poi soprattutto arrivare tutti assieme, speriamo tutti sani, sabato pomeriggio nella piazza di La Brevin.
Tra l'altro avete parlato di bel tempo, ci stanno arrivando delle immagini, in particolare da Brissago, dove c'è stata una grandinata. Ci manda delle immagini Susi che impressionano. Sul suo orto c'è una rete, ci sono delle reti colme di grandine, e quindi bene che voi siate nella parte nord in questo momento e state veramente per partire. Mancano 7 minuti per questi 420 chilometri che avete davanti.
Sindaco, un'ultima domanda, poi vi seguiremo durante le vostre tappe nei prossimi giorni. Queste cose si fanno per avvicinare due comunità che sono lontane per temperature. A livello politico ci sono altri scambi poi tra Grono e la Brevin?
Sì, abbiamo voluto mantenere, l'abbiamo fatto già nelle prime tappe, dei contatti con le popolazioni locali, con le autorità comunali o cantonali, laddove arriveremo. Questa sera, per esempio, a Disentis avremo un incontro con il sindaco della località grigionese, quindi con il sindaco di Disentis. Stessa cosa avremo a Berna, dove entreremo in città con il vice sindaco di Berna. Quindi questi contatti con le autorità locali fanno sì che si parla sia di Grono che di La Brevin, ma ci sia anche un legame con il territorio, c'è uno scambio anche politico, ma soprattutto culturale. Quindi fare politica dà determinate diciamo emozioni, lo vedo nel mio percorso politico, ma questi progetti che vanno oltre la politica, che legano determinate località, sono anche un po' il simbolo del nostro federalismo. Abbiamo culture diverse, abbiamo lingue diverse, ma questi progetti anche sportivi ci avvicinano e fanno sì che possiamo coesistere tutti assieme.
Sindaco, ci sentiamo domani.
Volentieri, grazie, buona giornata a tutti.
Buona pedalata, ciao. Adesso c'è Elodie, amore avrai. Mentre lasciamo le persone che pedaleranno, stanno per partire da Grono per andare alla Brevin, noi vi raccontiamo delle storie anche per chi è incolonnato. Abbiamo visto c'è diverso traffico. State con noi, perché c'è una storia adesso che tu
hai trovato. C'è una storia che io trovo curiosa, è marginale rispetto a quello che sta succedendo, però ti dice come sta cambiando il mondo. Avete sentito, c'è un nuovo primo ministro nel Regno Unito, Andy Burnham, si è insediato, e c'è questo articolo che spiega le cose che dovrà fare. Tra le cose che il primo ministro inglese dovrà fare, lo fanno tutti i primi ministri quando entrano in carica, è scrivere 4 lettere. 4 lettere, non si conosce il contenuto di queste lettere, nessuno le ha mai viste, quelle che sono state scritte dagli altri primi ministri sono state distrutte. Sono 4 lettere che lui deve scrivere ai comandanti dei 4 sottomarini sommergibili nucleari inglesi. Sono lettere in cui il primo ministro dice ai comandanti di questi 4 sommergibili nucleari, che in tutto portano, si dice, non c'è certezza, almeno 48 ogive nucleari, quindi missili nucleari, cosa fare in caso di attacco o possibile distruzione del Regno Unito. Perché i 4 sommergibili nucleari inglesi non si sa dove siano, cioè lo sanno loro. Lo sa l'esercito inglese, cioè i vertici inglesi, però non si sa dove sono, e non sono
attaccati a terra, ovviamente. Quindi in caso di distruzione, un attacco nucleare che, questo è proprio, ci arriva dalla Guerra Fredda, potrebbe distruggere il Regno Unito, queste quattro unità hanno la possibilità di rispondere eventualmente a un attacco, di non rispondere, di affidarsi a potenze amiche come nel caso inglese gli Stati Uniti e il Canada. Quindi il primo ministro scrive queste quattro lettere che vengono sigillate, vengono chiuse nelle cassaforti di questi quattro sommergibili.
Cosa e solo deve scriverci?
Deve scriverci cosa fare in caso non si abbiano più notizie di quello che succede nel Regno Unito, perché il Regno Unito potrebbe essere stato distrutto da un attacco nucleare. Tu sei in pieno oceano, non comunichi con terra, perché ogni volta che tu comunichi, comunicavi, sanno dove sei. Quindi in caso di guerra questi non comunicano, questi sommergibili non comunicano.
Quindi deve dare un'indicazione come reagire.
Come reagire. Ma come capire, quando tu sei lontano da tutto, sotto il mare, come capire che qualcosa non è andato bene? E c'era un sistema, e questa è la parte che mi ha incuriosito e entusiasmato in questa storia. La BBC, quindi la radio nazionale inglese, il servizio pubblico inglese, aveva il canale 4. Dico aveva perché è stato spento. Il canale 4 comunicava in onde lunghe. Quindi il segnale arrivava praticamente ovunque. E i comandanti dei sommergibili sapevano che se per 3-4 giorni di fila nelle loro uscite, diciamo, non riuscivano a captare BBC 4, voleva dire che probabilmente era successo qualcosa di grave nel Regno Unito.
E bisognava aprire quella lettera.
E quindi era un segnale che ti diceva guarda che forse devi aprire quella lettera. Per 4 giorni non senti BBC 4, c'è un problema a terra. Adesso i ripetitori li hanno spenti, una storia che conosciamo anche noi, costava troppo mantenerli, quindi non arrivano più, BBC 4 non arriva più così lontano, non raggiunge più i sommergibili, e i sommergibili oggi hanno altri sistemi di comunicazione. Ma fino al 2025, quando li hanno spenti, questo era uno dei sistemi per capire se in Inghilterra c'era ancora o non c'era più.
Un po' anacronistica questa cosa, se ci pensi, una lettera.
Certo, una lettera, però la lettera è scritta di suo pugno, deve scriverla lui, di sua mano, viene chiusa. È una prova provata, non ti può arrivare, non è un'email che non sai da chi ti arriva. Quella è la lettera che ti è stata consegnata dal primo ministro e che tu hai messo in cassaforte. Tu sai che te l'ha data lui. Non ti arriva una segnalazione. No, è quella lettera lì.
Uno dei tanti compiti che ha adesso.
E tutti sperano di mai doverla aprire, ovviamente.
E lui intanto adesso deve anche scrivere questo. Ogni martedì ci piace portarvi a spasso, o più che altro a bordo di un mezzo di trasporto che si trova sul nostro territorio. Quello di oggi è molto adrenalinico, festeggia 100 anni quest'anno, e se guardi i social, guardi in internet i video, effettivamente dici, beh, sembra davvero una montagna russa. C'è chi la chiama la montagna russa più estrema in natura che possa esistere.
Di cosa stiamo parlando?
La Gelmerbahn. Allora, siamo nella regione dell'Oberland Bernese, siamo Canton Berna, siamo nella regione del Grimsel, in particolare sulla strada che scende dal passo, ed è una di quelle attrazioni che chiaramente era nata, una funivia che era nata per altri motivi e adesso è un'attrazione turistica. Quello che noi vi diciamo, il perché speciale, è perché è completamente aperta, quindi proprio come una montagna russa, sale sulla montagna, si arrampica, come ne abbiamo diverse sul nostro territorio che si arrampicano sulle nostre montagne, ed è come un vagone aperto, si sale all'indietro, quindi sempre guardando giù, ed è aperta al pubblico. Chiaramente c'è tantissima lista, c'è una lunga lista d'attesa per salirci, perché è diventata molto virale in internet e le persone vanno in quella zona. Chiaramente lì attorno abbiamo la Jungfrau, abbiamo, scendendo arrivi a Interlaken, chiaramente sono delle zone, delle tappe che le persone che girano, che vengono in Svizzera e ne scelgono 3 di tappe in Svizzera, quella è una zona che visitano, e quindi vanno anche su quella che è chiamata appunto la montagna più estrema in natura, montagna russa. Ma attenzione, diciamo che effettivamente la funicolare affronta una pendenza abbastanza impressionante, 106% vuol dire che è più verticale che orizzontale, però la velocità non è quella di una montagna russa.
Anche perché era stata concepita per portare del materiale, immagino, per le costruzioni di dighe.
Come spesso succede, certo. Infatti sopra c'è una diga. C'è un lago artificiale, il Gelmer See, e come per tanti, beh, lo sappiamo anche alle nostre latitudini, nascevano così, sono stata recentemente alla diga dell'Albigna, c'è per quello una funivia. Però oggi non ha più quel senso, non ha più quello scopo. Infatti su internet spesso accelerano questa risalita, non dura 12 minuti, ne dura quasi 30 secondi nel video, perché le persone accelerano. Poi c'è realtà versus Instagram.
Quindi c'è gente che, guardando solamente sui social, arriva lì e si aspetta l'adrenalina pura, la velocità, il sobbalzo e magari anche l'urlo filmato.
Certo, e poi in realtà c'è la delusione, e infatti c'è proprio la musichetta che fa fi, 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 perché dici parti carichissimo.
Come fa la musichetta?
Non
l'hai
in mente? No. Beh, sui social c'è prima quella social, più quella, diciamo, più entusiasmante, più coinvolgente, e poi la realtà, hai questo flautino che non l'hai in mente.
No.
Non farmelo rifare, però ve lo dico che tanti rimangono delusi, ma tanti comunque apprezzano questa risalita, perché effettivamente la pendenza è molto impressionante.
Quello che mi stupisce è che c'è gente che magari arriva da un altrove per andare a fare a vivere questa experience, questa esperienza. Deve prenotare, hai detto c'è liste d'attesa, quindi fa tutto questo informandosi solo superficialmente sui social, senza sapere cosa sta andando a fare.
Se voi aprite TikTok e scrivete Gelmerbahn, costantemente scrollate con il dito, vi escono migliaia, ma veramente migliaia di video, tutti uguali, dove tu vedi questo trenino rosso che si arrampica. Davvero ti sembra una montagna russa. E se tu non vai a vedere sul sito ufficiale, che ti dice anche 7%, 7 km orari, 106%, ti dicono anche il fatto che è costruita in modo tale da non essere, diciamo, è come delle scale, quindi non sei mai troppo esposto in avanti, insomma te lo spiegano come è nata, il senso, tu per davvero sei convinto che vada velocissimo sia in salita che in discesa. È questo quello che succede. Noi invece vi raccontiamo che sono 12 minuti, che si superano 450 metri di dislivello, che comunque è molto panoramico, che si raggiunge un lago molto interessante, chiaramente è un lago artificiale, quindi si può fare la passeggiata. Vi diciamo che si può raggiungere anche una capanna, anche lei si chiama Gelmerhütte, anche questo è molto interessante, perché diciamo, si vede il ghiacciaio del Trift, si può anche fare questo ghiacciaio.
Poi arrivando su piano, non arrivi su coi balordoni e ti
anche
puoi godere.
Poi sei a 1800 metri, quindi non siamo nemmeno così in alto. Vi diciamo anche che lì vicino c'è la Triftbrücke, c'è anche un altro ponte sospeso proprio lì sopra, che può essere interessante da vedere.
Mi diciamo mancano tutto i prezzi, questo. Poi abbiamo detto tutto.
No, però vi diciamo tutto questo, ma vi diamo anche l'informazione primaria, che forse può sfuggire se ci si informa soltanto su quei canali lì che non sono proprio professionali. Ecco, vi abbia dato questa informazione, può essere interessante?
Molto.
Sì. Può esserlo.
Mai
noi
fatto.
La Gelmerbahn, oggi siamo saliti a bordo di questo trenino che si arrampica sulla roccia. Allora, li chiamano gli ingegneri della natura. Sono un animale che viene amato e odiato.
Gli architetti dei fiumi, così li chiamano, dei castori. Una notizia che riguarda un castoro in particolare, una notizia di cui potremmo fare assolutamente a meno. Però il nome che hanno dato al personaggio di questa storia, realmente avvenuta, ci permette di dire una cosina sul passato e riraccontare un episodio storico realmente esistito. Allora, noi parliamo di un castoro che, quando era piccolo, è stato catturato in Scozia con la sua famiglia, è stato spostato in una riserva naturale nel Regno Unito, a Wellington, perché avevano deciso che i castori potevano metter mano ai fiumi, ridare all'ecosistema quell'equilibrio che era venuto a mancare.
È successo anche in Svizzera.
È successo anche in Svizzera. Il castoro è stato odiato e ricercato per la sua pelliccia per molti anni, non solo qui ovviamente, e poi abbiamo capito che comunque un ruolo lo poteva giocare. Allora, questo Cassoro con la famiglia viene messo a Wellington, in questa riserva, e lui scappa. Scappa una volta, scappa due volte, scappa tre volte, tanto da farsi chiamare nel Regno Unito e conosciuto come il Castoro Steve McQueen. La grande fuga. Lo ricatturano tutte le volte che scappa, ma alla fine si pongono una domanda: ma perché vuole lasciare Wellington? Perché a Wellington Steve McQueen non trovava l'amore della sua vita e quindi scappava alla ricerca di una femmina. Era un cucciolo che era cresciuto, era entrato nell'età riproduttiva, e lì a Wellington non c'era la castorina dei suoi sogni, quindi lui scappava per andare a cercare. Una volta capito questo, i responsabili della riserva l'hanno spostato in Scozia. È tornato in Galles, scusami. L'hanno spostato in Galles. In Galles ha trovato Doris, e adesso la notizia è stata raccontata, perché adesso sono nati i cuccioli di Steve McQueen
e di Doris.
Allora, Steve McQueen, perché Steve McQueen? Ricorderete, se avete una certa età, La Grande Fuga, questo film hollywoodiano con Steve McQueen, che è colui che organizza la fuga da un campo di prigionia in Slesia, in Polonia.
Nazista.
L'attuale
nazista
in Polonia. La Grande Fuga avvenne davvero, avvenne realmente. La notte tra il 24 e il 25 marzo del 1944, 75, quasi tutti i britannici, prigionieri della Gestapo, riuscirono a scappare da questo campo di concentramento in Slesia, avendo scavato tre profondi tunnel che gli permisero di uscire dal recinto del campo. La storia che conosciamo, raccontata nel film La Grande Fuga, è ovviamente romanzata. La fuga, le scene finali con la motocicletta, Steve McQueen, niente di tutto questo avvenne. Dei 75 che riuscirono a uscire, 72 vennero catturati, 50 su ordine diretto di Adolf Hitler vennero giustiziati dalla Gestapo, e solo 3 riuscirono a raggiungere, uno la Svizzera e altri paesi non belligeranti in quel momento. Quindi ho aggiunto questa piccola chiosina, perché la notizia del Castoro che trova l'amore non è che ci cambia le giornate, però ricordare che quel film nasce da una storia realmente accaduta, che ebbe un esito completamente diverso da quello che ci mostrarono nel film, poteva essere un po' così, un riempitivo estivo.
Tra l'altro, La Grande Fuga del 1963 è il film che tu hai citato, ci scrivevano da quando risale, 1963. Adesso c'è Cristina Aguilera con Jenny in a Bottle, poi ci sono le notizie, poi noi torniamo con la seconda ora insieme di Mille Voci. Sono le 10.02, questa è la seconda ora di Mille Voci Estate, noi siamo Alice Pedrazzini, Marcello Fusetti, e non siamo soli.
No, siamo felici di poter ospitare un uomo che fa fatica per sensibilizzarci su qualcosa che è molto, molto, molto importante che noi si sappia affrontare, vivere, perché entra purtroppo nelle nostre vite. Quindi fare fatica per sensibilizzarci a una malattia di cui si parla sempre di più negli ultimi anni, ma non ancora abbastanza. Quest'uomo è un immunologo, ma noi lo conosceremo come un pazzo che fa delle fatiche enormi, fa delle cose estreme per attirare la nostra attenzione, ma non su di lui. Non è lui il centro della storia, ma sulla malattia di cui vuole parlare, perché l'ha studiata, la ricerca, l'ha vissuta, l'ha avuta in casa.
L'Alzheimer giovanile, quindi buongiorno, ciao Davide Mangani.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Il cognome è giusto, la prima cosa che
Mangani
ci
o Mangani?
Chiesto.
Mangani.
Mangani.
Mangani, ci
Perfetto.
Siamo. Benvenuto, come stai?
Bene, bene. Adesso sono molto sereno e contento di raccontare la mia storia.
La tua storia, perché effettivamente quando si arriva qui e noi ti abbiamo fatto questa introduzione, mi chiedo che immagini hai visto quando noi ti abbiamo introdotto così. Cosa vedevi della tua storia?
Ma un misto di pazzia, ma anche di voglia veramente di uscire fuori dai confini, da quei confini che a volte ci imponiamo a noi stessi.
Il dottore adesso è al centro di biomedicina di Bellinzona, ha un curriculum professionale, l'ha visto a Boston, l'ha visto a Zurigo, l'ha visto a Napoli, la sua città d'origine, quindi c'è tutto il côté ricerca e studio. E poi c'è l'uomo che ha avuto sempre lo sport nella sua vita, perché da ragazzo giocava a livello semiprofessionistico a Napoli, poi è passato a Zurigo, poi gli impegni
a basket.
Gli impegni, immagino, col Politecnico, con la scuola, erano troppi, quindi è sceso un po' di lega perché non riusciva a fare tutti gli allenamenti, perché questo uomo non ha mai perso un allenamento in vita sua. Niente poteva fermarlo. E questa è la costanza che puoi mettere nello studio e nello sport, spesso vanno assieme. Perché adesso da qualche anno ha deciso di usare la forza fisica e mentale soprattutto per sensibilizzarci sull'Alzheimer, soprattutto quello che colpisce nella forma giovanile, cioè i giovani?
Allora, quello che ho notato veramente quando, diciamo, il mio papà e mio zio si sono ammalati, e quello che ho notato sia in me stesso che negli altri familiari, è stato veramente questo senso di immobilità. Quel dolore, quella sofferenza che veramente ti irrigidisce, ti atrofizza e praticamente ti blocca. E ho sempre usato lo sport, io personalmente, per muovermi, per smuovermi da quel torpore. E quindi poi col tempo ho iniziato veramente a comprendere che questa poteva essere una via anche per mostrare agli altri che in situazioni in cui la sofferenza ti paralizza per problemi familiari, personali, depressione o altro, la miglior medicina è quella di uscire, di muoversi. Dico sempre che emozione viene dal greco e significa muoversi verso qualcosa, quindi non possiamo emozionarci senza muoverci.
Quindi, quanti anni aveva suo padre o suo zio quando si ammalarono?
Allora, mio papà aveva 42 anni quando si è ammalato, mio zio 46, papà è finito a 50 e mio zio 54.
E di fronte alla diagnosi in casa non si capisce più nulla, non si sa come affrontare questa malattia, non si sa a chi chiedere aiuto e non si sa nemmeno come rapportarsi al malato.
La cosa più difficile, perché alla fine, se noi pensiamo al nostro essere umani, forse la nostra peculiarità più grande è quella della memoria. Quindi nel momento in cui iniziamo a perdere la nostra memoria, perdiamo anche la nostra identità, perdiamo le nostre radici, e quello che spesso succede è che famiglie, specialmente poi, anche se tutto il mondo è paese, specialmente però poi al sud Italia, iniziano a chiudersi in se stesse, un po' per vergogna, un po' per stigma, e quindi si tende ad uscire dalla comunità e chiudersi in questo, diciamo, in questo nocciolo familiare, e questo fa in modo di peggiorare ancora di più la situazione, perché non si possono trovare aiuti, non si può trovare comunità.
È proprio quello che mi chiedo. Spesso quando qualcuno non sta bene, il vicino di casa, succede qualcosa di brutto, la persona che conosciamo bene, ci si dice: beh, io non faccio nulla perché non voglio invadere. Da persona che è qui anche per... Poi parleremo anche delle cose pazzesche che Davide Mangani fa, anche il profilo di Immunoman, se state ascoltando, volete guardare su Instagram, curiosare già, fatelo. Però che cosa si può dire a chi ascolta? Se dovesse succedere a qualcuno che conosciamo, come si fa ad aiutare, a essere presenti? Perché sembra, da quello che racconti, è che ci sia una bolla in cui ci si chiude.
Ma,
o ti chiudono gli altri magari anche.
Sì, entrambe le cose sono vere. Credo che molto spesso anche un semplice come stai, ma chiedendo come stai, non come un saluto,
non come un intercalare,
ma vedendo se quella persona ti dice un sì convinto, perché spesso magari una persona ti dice sì, però capisci che non è un vero sì, e lì magari puoi avere uno stimolo in più per dire: no, ma non mi sembra che... E quindi magari cercare, in una specie di maieutica, di far uscire fuori alle persone e a farle aprire. Credo che sia fondamentale e ovviamente io ricerco tanto, specialmente anche in patologie oncologiche. La grande differenza che ad esempio vedo tra i malati oncologici e quelli di Alzheimer è che comunque nella malattia oncologica, un po' perché ci sono delle terapie, un po' perché ci sono delle speranze in più, ci sono anche tanti stimoli in più verso i malati e le famiglie ad uscire fuori, ad aprirsi, a dare forza. Invece proprio per la natura della patologia dell'Alzheimer, che questa in cui si perde un po' la propria umanità, il malato perde progressivamente la sua umanità, ci si tende a chiudere, non andare all'esterno, e questo è un problema grande.
A livello scientifico le sue ricerche sono sempre sull'Alzheimer adesso o sta...
No, io principalmente sto studiando il sistema immunitario in varie patologie, quindi principalmente studio in realtà tumori e malattie autoimmuni infettive. Inizialmente avevo approcciato le neurodegenerative, ma avevano un carico emotivo troppo grande per me, e quindi è stato un po' complesso anche per me avere questa scelta.
Questo è l'aspetto umano che vogliamo raccontare. C'è un altro aspetto di cui parleremo tra poco che a mio parere ha poco di umano, è più sovraumano, sono le fatiche
pazzesche. È il mezzo per raggiungere l'obiettivo.
Il suo, ci aiuta lui. Tra poco lo raccontiamo, adesso c'è l'EP con Other People e tra l'altro mi stupisce, sono già 10 anni che è uscito questo brano. Era già passati 10 anni. Mi emoziona sentire questo giovane medico parlare di questa malattia che ancora resta un po' all'oscuro, soprattutto per i giovani. Piero ci scrive allo 076-321-1113, lui dice di essere un volontario e dice che è stato confrontato con persone che hanno perso in parte la loro autosufficienza. Sì, abbiamo con noi una persona che si chiama Davide Mangani, è un dottore, ma allo stesso tempo è una di quelle persone che fa delle gare molto complesse di endurance, di resistenza per attirare l'attenzione, portare luce su questa malattia che ha colpito dei suoi familiari e stai per ripartire, ti guardo Davide, stai per ripartire per l'ennesima avventura sabato e per spiegarla alle persone attorno a te quando sei al lavoro, ti immagino. Cosa fai?
Vai in vacanza, sì, vado a massacrarmi per le prossime 2 settimane.
A proposito di questo, mia mamma l'altro giorno mi ha detto: ma tu davvero hai preso una settimana di ferie per fare questa cosa?
Che cos'è
mi
questa
sento
cosa?
Vicino a sua madre.
Questo Tour de Suisse, chiamiamolo così, no, ha un altro nome, però cosa farai?
Allora, è una... diciamo un evento di ultra cycling, quindi sono queste grosse distanze in bicicletta ed è praticamente un giro della Svizzera.
In Svizzera quando si dice grandi distanze ci sono anche grandi dislivelli.
Sì, sono 1200 chilometri con 14 passi alpini che sommano a 25.000 di dislivello, quindi praticamente si sale solo.
Nemmeno se accumulassi 4 vite riuscirei a fare 25.000 km. Vabbè. Però lei lo fa in una settimana?
Ma spero un po' meno, però sì, spero di riuscire in 5 giorni a completare.
Se io guardo la prova generale, perché di solito bisogna fare una prova, è difficile fare una prova di una gara di questo genere, guardo uno degli ultimi post, dove forse una frase che dobbiamo tenerci lì per tutti e tutte nella vita è quella che tu scrivi: non ho fallito, ho raccolto dati, ho 11 giorni per riscrivere il piano, è il momento di recuperare e ripartire. Che cosa è successo?
Ma è successo un po' di tutto. Il primo problema è stato che ho sbagliato la strategia di idratazione. In pratica ho utilizzato troppi carboidrati energetici troppo concentrati in acqua, quindi i carboidrati, quello che fanno, ogni molecola di carboidrato attira 4 molecole d'acqua, quindi mi ha disidratato e diciamo che i 40 gradi della Via Mala non hanno aiutato in quel momento. Poi ho avuto un problema tecnico perché ho distrutto il sellino mentre lo stringevo, mi è partito il sellino e quindi per fortuna 2 motociclisti tedeschi mi hanno riparato il sellino, non so come, un po' alla MacGyver. Sì, hanno fatto una magia.
E c'erano tante persone che passavano e chiesto a tutti aiuto, aiuto, e loro si sono fermati. Com'era la situazione?
La situazione ero io CEO della strada disperato, perché era 30 km la prima stazione ferroviaria, e quindi ho detto come ci arrivo senza sellino. Però si sono fermati, sai, è un classico, magari qualcuno si ferma, chiede come va, però risolvere il problema. Sono stato veramente, allora, non sono religioso, però ho avuto un aiuto dall'alto.
Qualcuno su c'è.
E poi quindi si è ritardato un po' tutto e sono arrivato su al Houston Pass, che erano già le 11 di sera, quindi era abbastanza tardi.
Non c'era in giro nessuno.
C'ero veramente solo io lì su Houston. Quindi sceso a Innerkirchen, dove ho trovato un posticino vicino al fiume per bivaccare, per riposare un po', però un po' l'adrenalina della situazione d'altro, non sono riuscito a chiudere occhio, quindi poi alle 6 di mattina sono ripartito, ma era abbastanza cotto.
Diciamo che fin qui nel racconto hai parlato di bivacco, e anche la gara sarà in completa autonomia, non è
sì.
Che ci si può fermare, si può chiedere, cioè l'aiuto che hai ricevuto qui non potrai neanche riceverlo
no.
Questo fine settimana.
No, è tutto in autosupporto completo. La strategia gara l'ho studiata nei minimi dettagli, ovviamente poi dipenderà vento, pioggia, meteo, ci sono tante variabili, però l'idea è quella di fare 2 giorni filati, quindi senza fermarmi, anche quindi pedalando anche la notte, e poi il terzo giorno ho una notte, penso a St. Gallen. E poi mi sono detto, da St. Gallen in poi è lacrime e sangue, perché lì inizia la parte difficile, quindi poi si vedrà.
E il cibo?
Allora, il cibo partirò con carboidrati, gel, principalmente quello. Poi mi sono spedito un pick-up post 24 a St. Gallen con altri carboidrati e gel.
Ah, questo si può fare, quindi.
E alla fine è come comprare al supermercato.
Quindi l'autonomia è l'idea che tu possa comprare.
I tuoi riferimenti te li gestisci tu.
Sì, sì, sì. Quindi l'importante è che non hai aiuto di persone esterne che ti portano qualcosa o magari in realtà la cosa principale è alleviare il peso, perché finché si parla di tratte piane il peso della bici è relativo, ma con 25 metri di dislivello anche 100 grammi in più sulla bici sono tanta fatica in più.
Quindi il doppio sellino non ce lo può portare, memore del...
No, però adesso ho la doppia vite, quindi la vite che ho spaccato per chiudere il sellino, adesso ne ho due.
Quello è un peso che si può giustificare.
Non ha fallito, ha raccolto dati.
Quanti siete? Non lo sa quanti siete a...
Mi sa che siamo 27 pazzi.
27 pazzi.
Ha detto lui, sì, pazzi.
Ma di fronte all'evidenza di queste prove estreme, 12.000 km, 25.000 di dislivello, immagino che anche altri avranno non solo l'obiettivo della corsa, abbiano magari il loro obiettivo di portare avanti un loro messaggio. Lei, per affrontare questa gara, ma anche tutte le altre, si sobbarca tutte le spese. E lo fa non per fare la gara, ma per parlare e farci conoscere l'Alzheimer, soprattutto nelle sue forme giovanili. Quindi anche la sua presenza qua, noi siamo felici di poter dire, quest'uomo che sta facendo una cosa molto importante, se gli date una mano, cioè con uno sponsor, partecipate alla sua battaglia, che è la battaglia sostanzialmente sociale, nostra. È un po' questo anche l'obiettivo di queste gare, farsi vedere, datemi una mano che io ho delle cose da dire.
Sì, assolutamente, anche perché ovviamente se uno i giri in bici li può fare così, partecipare a questo tipo di eventi, la logistica, l'organizzazione, sono tutti dei costi che comunque vengono sobbarcati personalmente. Ma con l'idea veramente che ho la voglia e il desiderio di portare questo mio messaggio il più lontano possibile, perché anche quando ho preparato lo Swissman, che invece è un triathlon estremo, quindi è un po' diverso, sono tre sport,
che è anche legato alle Isole di Brissago.
Sì, si parte da lì, ecco. Si parte alle isole di Brissago, si nuota fino ad Ascona. Sono 4 km, poi si va da Ascona
e
fino...
tu che lo fai in barca lo sai quanto è lungo.
Con la barchetta a 8 cavalli ci metto 15 minuti, 20 minuti quasi, ma lei sì. Ci metterà
poi si fa
uguale.
Ascona Brienz in bici, che sono 180 km e 4.000 di dislivello.
E l'ultimo pezzo fino a Grindelwald?
Sì.
Così, in
poi
piedi.
C'è il muro, sì. Poi c'è il muro, ah, veramente il muro.
La corsa.
Sì.
E una volta arrivati lì...
Si arriva...
Ha fatto un nuoto, bicicletta?
Ah sì, sì, da Brienz si sale di corsa a Trenescheidegg.
Mi mancava un passaggio.
Sì, 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 è una maratona con 2100 di dislivello da Brienz al Trenescheidegg.
Ma io immagino che accanto a tutte queste attività fisico-sportive, lei alterni anche con delle conferenze, degli incontri in cui spiega i messaggi che stanno
sì.
Alla base di questa fatica.
Allora, in particolare con la Federazione Italiana Alzheimer ho fatto tanto lavoro anche nel stilare un decalogo di prevenzione per l'Alzheimer. Abbiamo fatto vari webinar in cui abbiamo spiegato quali sono tutte le accortezze che le persone nella loro vita quotidiana possono fare per ritardare i sintomi. E poi anche nel personale lavoro come consulting nutrizionale, perché anche la nutrizione oltre allo sport è una delle cose più importanti. Questo lo facciamo col TrainForge Lab e sono tutte delle azioni che insieme, sensibilizzazione dalla parte sportiva e poi anche una parte più professionale in cui veramente cerco di indicare al meglio come la nutrizione possa aumentare la qualità della vita e anche estendere la qualità del nostro cervello, sono fondamentali. E quindi più è grande la parabola a cui posso riferirmi e più persone possiamo raggiungere.
Se mai posso una domanda, cosa avrebbe detto suo padre o suo zio di fronte a queste tra virgolette pazzie?
Allora, erano due persone molto diverse. Secondo me mio zio sarebbe stato il classico che magari si sarebbe unito a me ad alcune come supporto, magari alcune che sono col supporto, era una persona super...
Poteva entrare nello staff, diciamo.
Sì,
così.
Sì, sì. Invece mio papà era un... un rockettaro anni 80-90. Quindi i capelli lunghi, aveva quelle camicie aperte con il pelo del petto da fuori, quindi era proprio il classico...
La palude del caimano.
Esatto. E quindi lui sarebbe stato lì magari a ridere, come a dire tu sei pazzo, ma come, cosa ti viene in testa? Però sempre con quel suo sorriso speciale.
Anche tu stai sorridendo, noi ci ascoltiamo sì. Raf con questo ricordo. Due. Oggi è martedì. Sabato il nostro ospite Davide Mangani partirà per un giro della Svizzera completamente senza supporto, in bici, ma non è un giro semplice, è un giro che, diciamo, porta con sé 14 passi alpini, 25.000 metri di dislivello, 12.000 chilometri, zero sonno, qualche ora.
Sì, una pausetta a San Gallo.
Volevo guardare quella pausa. Ma una doccia è quella più, avere una doccetta.
No, cioè, ognuno ha le sue priorità
sì.
E poi sì, ma anche dal punto di vista diciamo medico, essendo anche medico mi chiedo anche quello, è consigliato riprendere, fermarsi, doccia, cioè non è il sonno la priorità?
È molto personale, da un punto di vista medico la cosa importante, c'è una zona di notte, si chiama la dead zone, il nome dice tutto, che tra le 3 e le 5 del mattino, in cui l'organismo naturalmente ha un calo della temperatura molto importante e quindi se in quel momento magari stai facendo un'attività, sei un po' stanco, quel calo di temperatura corporea può portare veramente a confusione, svarioni, allucinazioni. Quindi è solo quello veramente...
È meglio dormire in quella fascia lì.
Esatto, quindi anche se ad esempio nei primi due giorni, tra la prima e la seconda notte... continuerò a pedalare, comunque intorno alle 3 mi fermerò magari per un piccolo power nap o un riposino a una stazione, una pensilina di un bus.
Allora, ci scrivono 076-321-1113 come seguire questa missione, chiamiamola col suo...
Ha un nome questa gara?
Sì, è lo Swiss Bike Adventure.
Okay.
Swiss Bike Adventure.
C'è un sistema di tracking, quindi sul sito lo Swiss Bike Adventure si può trovare il link del tracking e quindi ci sarà il puntino del GPS che si muove. Spero si muove. Spero che si muoverà.
Se mai chiamiamo i due motociclisti tedeschi, la mandiamo a ricercarla.
Una delle cose più belle che trovo di questo tipo di eventi è che ad esempio noi riceviamo il GPS alla partenza, ma visto che comunque non c'è un arrivo univoco, può essere tra i 4 giorni e le 2 settimane, il GPS poi lo dobbiamo rispedire all'organizzazione via posta.
Perché quindi non vi incontrerete, perché non c'è un traguardo finale in cui arrivate.
C'è la statua del fauno ad Andermatt, dove dobbiamo fare un selfie all'arrivo, e quello è il traguardo.
Quindi il telefonino deve portarselo.
Per forza.
Allora, prima dicevo, raccontando del papà e dello zio, che sono uno dei motivi anche per cui la vita è cambiata. Loro sono venuti a mancare dopo una malattia, l'abbiamo detto, l'Alzheimer giovanile. Abbiamo visto un sorriso. Per chi ci guarda su RSI La 2, quel sorriso è estremo quando vediamo Davide pedalare. Cioè, questa è una cosa... È l'elemento, sembra proprio che sia l'elemento, l'habitat naturale, essere su quella bici, pedalare, fare così tanta fatica. Ma sì. No, non è sempre stato così.
No, non è sempre stato così. In realtà il mio primo grande
da giovane era normale.
Quando ero normale, il mio primo grande amore è stato il basket, la pallacanestro. Da ragazzino mi innamorai di Kobe Bryant. E quindi ho iniziato a giocare a basket ed è anche quella era la mia valvola di sfogo e non c'era modo di farmi saltare un allenamento, una partita, un giocato infortunato, malato, non c'era modo.
Visto che si cerca un po' di visibilità, si cerca un po' di supporto per un'operazione come questa, dove la troviamo? Dove la trovano? Coloro volessero dare una mano.
Allora, ho su Instagram, sono Dr. Immunoman.
Dr. Immunoman.
Sì, Dr. Immunoman. Potete scrivermi una mail a davide.mangani@gmail.com. Ho già ricevuto qualche donazione da persone, da privati, che mi hanno anche scritto delle belle parole, quindi... qualsiasi cosa è ben accetta e sono veramente veramente contento.
Dr. Immunoman, io me lo vedo col mantellino da supereroe.
E qualcosa c'è, magari è un'aura che ti porti, però qualcosa c'è, e forse è proprio questa cosa, che c'è la persona, c'è il dottore, c'è lo sportivo e c'è un'unione di persone, non è solo una persona che pedala. E poi quello che mi chiedo è: quando si pedala, noi spesso, tra poco tra l'altro, ci colleghiamo con Stefano Ferrando, che segue il Tour de France, e sappiamo che in quel caso non si può ascoltare la musica, non si può ascoltare nulla, è considerato quasi doping. Nel tuo caso io mi chiedo come fai a passare tutte queste ore da solo? È un viaggio nella psiche o è anche... far passare il tempo a un certo punto e fregarlo questo tempo?
Allora, non uso mai cuffie, musica, nulla. Paradossalmente, se faccio un giro di 3 ore mi annoio, se ne faccio uno
è
di...
È umano!
No, se ne fa uno da 3 ore si annoia, ma...
Se ne faccio uno da 10, 15, 16 sono molto più sereno.
Non è umano.
Si arriva a un certo punto... Quello... che mi è piaciuto tanto è scoprire delle parti di me che non conoscevo, quindi la mente inizia un po' ad andare in pilota automatico. Solitamente si inizia con la cadenza di pedalata, cioè il cervello va in un beat, fa dun, 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 dun. Quindi è una specie di stato meditativo in cui c'è una specie di mantra che può essere o al ritmo di pedalata o al ritmo di respirazione. E poi veramente col tempo, quando passano le 8-9 ore, iniziano ad arrivare ricordi, riaffiorare cose che non sapevi più di avere in qualche piccolo cassettino del tuo ipotalamo, erano lì nascoste, che si aprono e ti fanno vedere un qualcosa che...
Sì, perché sta andando a cercare energia anche nell'ipotalamo, probabilmente.
Secondo me si arriva a un processo di noia talmente elevato che questa noia porta alla creatività. Quindi ho veramente riscoperto come la noia delle ore passate lì a pedalare fino a un certo punto si trasforma in energia invece creativa. Quindi dalla noia nasce qualcosa di nuovo. E lì ho imparato a capire tanto di me, ho iniziato a volermi anche più bene, perché spesso sono stato molto duro con me, a causa delle mie situazioni, alla causa delle cose a cui ho dovuto rinunciare, alle persone che ho dovuto lasciare, a causa dei miei viaggi, dei miei spostamenti, delle mie aspettative di vita. E mi sono rivalutato in tante cose e ho trovato un po' più serenità attraverso la noia.
Di solito si parla di masochismo, questo invece è un viaggio nella psiche, è oltre.
L'ultimo intervento mi ha fatto capire, io guardo da pigro, seduto, sì. E guardo anche con un po' di stupore queste cose, però ho capito dove
è difficile, sarà. È raro capirlo, una cosa del genere.
È molto interessante. E capisci... che devi fare ancora tanta strada, ma probabilmente anche lo stesso dottore sa che deve fare ancora tanta strada. Però ho preso un po' la sua prospettiva. Agli RB cosa le dicono?
Ma riguardo queste attività?
Sì. No, non riguardo alle attività di ricerca, che immagino quelle vadano bene e siano monitorate dai suoi colleghi.
Ma il mio capo di laboratorio, Luca Varani, che è molto simpatico su queste cose, anche lui fa un po' di ciclismo, eccetera, dice: ma tu sei pazzo. Alla fine è sempre quello, è il leitmotiv.
Però forse dopo aver ascoltato anche questa spiegazione, il termine pazzia prende un'altra forma, è più fantasiosa.
Allora, sapete dove trovarlo, come seguirlo, come, se volete, guardare il GPS che si muoverà per questi 12.000 chilometri, 25.000 di dislivello.
Da sabato
vuole farlo in 4 giorni, 5, con la pausetta.
Ci proviamo.
Se volete dargli una mano, i canali ve li abbiamo dati.
Salutiamo la mamma che ci hai detto poco fa mentre ascoltavamo la canzone, poverina.
No, ma lei è il pilastro della mia vita ed è una santa.
Signora Santa, non lo chiami in quei 4 giorni, perché sia tranquilla.
No, lei lo sa che se ho bisogno la chiamo io. È molto... cioè, mi conosce bene.
L'ha fatta.
La prossima canzone dei Coldplay, A Head Full of Dreams, come la vedi?
È come la mia testa.
Le 10.42, i Coldplay ci hanno accompagnato in questa seconda ora insieme fino alla Francia dove ritroviamo il nostro Stefano Ferrando. Buongiorno, ciao Stefano, come stai?
Ma molto bene, quando sono con voi poi ancora di più. Buongiorno, ben ritrovati. Io vi posso solo dire che qui ci sono 165, perché è arrivato poco fa purtroppo l'annuncio di un altro ritiro, quello di Lars Kraps, che non prenderà il via per questa cronometro della 16ª tappa del Tour de France. Quindi ci sono 165 corridori che semplicemente sono impalliditi, perché li ho messi in contatto sui vari bus e ho fatto sentire l'ultima mezz'ora di 1000 voci. Sono impalliditi, hanno detto: non ci lamenteremo più quando facciamo fatica, perché cosa vuoi che siano 200 chilometri, 4000 metri di dislivello a confronto di tutto ciò.
Di 12.000 e 25 di dislivello.
Tu stai parlando di Davide Mangani, e con Davide Mangani che è rimasto con noi, quindi puoi parlare anche direttamente con lui in questo momento.
Ma è un vero piacere. Allora, intanto gli faccio in bocca al lupo per la partenza, poi se ha bisogno possiamo anche organizzare magari una staffetta di gente che gli fa un po' di compagnia. Poi è vero che mi sembra di aver capito che Davide è un po' come i Baroudeur, come il nostro Weisstrofer, che ama pedalare da solo e se c'è qualcuno intorno quasi quasi gli dà fastidio. Però se mai volesse avere una staffetta, un lead out, qualcuno che magari gli taglia il vento davanti, possiamo anche organizzare qualcosa.
Allora, guarda, ti dico che hai ragione, la solitaria in fondo mi piace di più. Ma il problema principale è che non possiamo avere supporto, quindi neanche la pedalata insieme, non si può avere scia, non si può avere aiuto, quindi mi squalificano.
Accidenti.
visto che la causa è buona, è meglio non farlo squalificare.
Pensate un po' come il regolamento dei primi Tour de France, perché per esempio nel 1904 rivince Garin, però poi lo squalificano 4 mesi dopo, perché il regolamento prevedeva che non si poteva pedalare in scia. Pensa come è cambiato.
È le basi delle gare di oggi.
Sì.
Veramente, cioè, adesso cerchi sempre la scia, c'è la polemica, chi cercano le scie dalle moto, dalle macchine, bla bla bla.
O tengono la borraccia a lungo quando gliela
passano. È meraviglioso.
Esatto, il bidon con lei è un'arte, è una vera e propria arte, saper passare la borraccia e tenere quei 2 o 3 secondi, poi quando ci sono le fughe particolarmente lunghe, improvvisamente gliene passa una, però non va bene, allora gliela ridà, gliene ripassa una seconda, poi aspetta il gel, aspetta, dammi una borraccia per... E quindi magari fanno 1 chilometro con 4-5 passaggi e bidon gel con le...
Stefano, visto che stai parlando di regole e di cose che si possono o non si possono fare, prima di dirci della tappa di ieri, di quello che vedremo oggi...
L'altro ieri era quella di
Vingegaard, sì. La caduta, non...
Come passa il tempo quando ci si diverte con Ferrando. Parlavi di regole, regole che ci sono sempre state, regole che erano rigidissime, regole che facevano arrabbiare, non solo arrabbiare, ma soffrire tantissimo i corridori. 1924, un grande cronista che era un inviato di guerra e nei posti più assurdi viene mandato al Tour de France.
Tu fai riferimento ad Albert Londres, che era stato soprannominato lo schiavo della penna. Allora, lui dovete sapere che di ciclismo zero, cioè un po' come Marcello.
Sì.
Cioè, non è come Alice che sa tutto.
No, mia sorella o la suggeritrice, diciamo
la
verità.
Vabbè, l'importante è avere le fonti giuste, come sapeva bene Albert Londres. Arriva alla Grand Boucle, che ha appena portato a termine un'inchiesta di denuncia sulle colonie penali, tra l'altro un'inchiesta che porterà poi il governo a rileggere e a legiferare pene più lievi, però questo è un altro discorso. Si avvicina un po' alla Grand Boucle, che è una ragazzina la Grand Boucle, perché ha 21 anni, siamo nel 1924, e Londres sceglie, individua nella tappa Cherbourg-Brest la tappa da seguire in modo particolare. E vi posso, piccolo spoiler, non rimane deluso, perché lui che cosa fa? Si siede a un tavolino di Cherbourg, di un bistrò, e accanto si rende conto che ci sono 3-4 corridori e sente che sono anche particolarmente arrabbiati, delusi, agitati, oppure semplicemente arrabbiati con più Z. Allora inizia ad ascoltarli e capisce che sono arrabbiati perché Ottavio Bottecchia, il fenomenale campione italiano, sembra imbattibile. Tra l'altro sarà anche il primo a vestire dal primo all'ultimo giorno la maglia gialla, quindi tanto per darvi l'idea. I due che sono più arrabbiati di tutti sono i fratelli Pellissier, che non sono dei nomi qualunque nella storia del Tour de France. Francis ha vinto un sacco di tappe, Henri oltretutto il campione in carica, ha vinto il Tour del 1923. Poi c'è anche Maurice Villard, e sente che stanno decidendo di abbandonare. Allora Londra, che è un abile giornalista, si avvicina e li fa parlare, no? Gli chiede: ma perché siete così arrabbiati? E i Pellissier, in modo particolare Henri, gli dice: voi non avete idea di che cosa sia il Tour de France, è un calvario, un vero e proprio calvario, soltanto che la Via Crucis ha 14 stazioni, noi invece ne abbiamo anche 15, quindi ci ha messo il carico e sa come facciamo ad andare avanti, e a quel punto svuota il sacco, metaforicamente e non, e questa è la cosa più importante, perché in quel sacco c'è cocaina, stricnina, cloroformio, ci sono vari unguenti, cioè, lui dice praticamente i corridori qua si caricano come dinamite. Londra a quel punto annusa lo scoop, anche perché lui, tra l'altro, non l'abbiamo detto, scrive per Le Petit Parisien, che è il rivale dell'Auto, che è il giornale che organizza la corsa. Quindi cosa c'è di meglio di mettere in cattiva luce la corsa organizzata dal giornale rivale? I Pellissier al tempo stesso intuiscono di aver trovato il megafono giusto per raccontare queste storie, per raccontare, attenzione, queste storie che non sono considerate doping, perché quella è la normalità, cioè non è che che
non venivano svegliati alle tre di notte per un controllo cocaina, diciamo così.
No, ecco, nella maniera più assoluta. E tra l'altro quell'incontro è molto importante perché fa nascere anche un'espressione sinistramente nota, che poi è stata coniata dal caporedattore di Londra nel 1935, e questa espressione che sicuramente avete sentito è i forzati della strada, che poi diventa i forzati del pedale. Questi sono i protagonisti quindi di questa vicenda molto, molto particolare, che poi Londra aveva di cui aveva portato poi alla luce questi aspetti non particolarmente fortunati poi i protagonisti, perché poi Pélissier verrà ucciso dalla sua amante Camille Thoreau, e Londra, mentre torna dalla Cina dove sembra avesse scoperto un nuovo scandalo, muore sul piroscafo in fiamme. Ultimo collegamento con tutta questa storia: Londra era diventato un fan di Ottavo Bottecchia, e Bottecchia anche lui purtroppo vede una triste fine, perché nel 1927 viene trovato con la testa spaccata sul ciglio della strada, vestito da ciclista. Ci sono due leggende.
Sono storie felici.
Sì, purtroppo è questa. Una che un contadino arrabbiato lo avesse picchiato perché gli aveva rubato dell'uva mentre si era fermato tra un colpo di pedale e l'altro. L'altra invece che una squadraccia fascista lo aveva picchiato perché non era particolarmente in linea con il loro pensiero politico.
Stefano, un respiro di musica e poi devi raccontarci una cosa che Alice mi ha detto sta andando fortissimo sui social: gli imbianchini del giro.
Sì, quelli sì.
Ci arriviamo tra poco. This Love con Maroon 5, e poi torniamo in Francia, torniamo a parlare di ciclismo, ma anche di chi lavora, perché è una macchina che si muove attorno al Tour de France, e c'è chi deve pulire le strade. Da cosa, lo scopriamo tra poco.
Sulle strade del Tour de France ritroviamo Stefano Ferrando. Strade che spesso vengono imbrattate, strade che devono essere pulite, devono essere sicure, ma sicure anche da un punto di vista delle inquadrature.
Sì, no, mi stavo chiedendo se Davide, quando pedala, guarda la strada, cioè ovviamente guarda la strada, però se magari si sofferma su eventuali scritte, perché capiterà anche lui di transitare da là dove magari è passata una corsa. Non so se si sofferma o meno.
Le vedi?
Sì, le vedo, ce ne sono tante spesso a Carin dal Tour de Suisse.
Certo, lì sono belle fresche. Tra l'altro speriamo, tra il Tour de Suisse e il Giro d'Italia, speriamo che anche il Tour de France arrivi, perché alla fine almeno chiudiamo il cerchio e sarebbe una cosa bellissima. Però io vi voglio riportare appunto sulle strade del Tour de France. Avete presente quel film con Schwarzenegger di qualche anno fa, dove lui si chiamava, si intitolava mi sembra L'Eliminatore, dei Razer?
No.
Il mio livello cinematografico, sapete che pensavo di aver fatto una citazione colta. Vabbè, comunque, il protagonista invece di questa storia è Patrick che è soprannominato L'Eliminatore. Allora, il suo soprannome è L'Eliminatore di qualche cosa, che però siamo
su rete
1, in fascia protetta, non posso dirlo, però è l'organo, sono gli organi genitali maschili. E perché è soprannominato così? Perché c'è questa passione al Tour de France di disegnarne sulle strade, però non è bello da vedere, siete converrete con me.
Anche la Nannini lo diceva già.
Ecco, lui tra l'altro con una squadra di 80 persone alla mattina percorre la strada un paio d'ore prima che arrivi la corsa, e se vede delle scritte magari politiche che non sono proprio adatte al momento, o se vede queste cose, lui li trasforma in farfalle, in conigli, in smile. Quindi tutti i conigli e le farfalle che vedete disegnate sulla strada del Tour, non pensiate che c'è magari una citazione colta. Non so, per esempio qualche anno fa c'era Dumoulin che era soprannominato la farfalla di Maastricht. No, non era dedicata a Dumoulin, e se grattate sotto troverete qualche cos'altro, come un quadro rinascimentale. Ogni tanto capita.
Ma noi lo facevamo a scuola alle elementari, queste farfalline.
Meno male, Davide, disegnare lo trasformare in un coniglio, giusto?
Sì, o un elefantino o una farfallina.
Confondere le linee di Miró è quello, alla fine è ancora quello. E ogni tappa è così?
Praticamente ogni tappa è così.
E com'è che si chiama in francese il suo ruolo? O come si definisce?
No, il suo soprannome è appunto Eraser.
Eraser, ok, quello che cancella.
Sì, sì, sì. Quello che cancella. Però cioè, poi cioè, il resto non posso... l'effaceur de... Ecco, quella roba lì.
Va bene
mettiamo
così.
Mettiamo un bip.
Allora, guardiamo la tappa di oggi, l'abbiamo detto, abbiamo una cronometro... che cosa
sì,
ci si aspetta? È la prima senza Vingegaard?
Purtroppo sì, ci si aspetta che il secondo della classifica, vale a dire Remco Evenepoel, campione del mondo, campione olimpico, una cosa pazzesca. Quando vedete lui sulla bicicletta della crono non distinguete l'uomo dalla bicicletta, tanto è aerodinamico. Ci si aspetta che lui possa vincere questa cronometro. Il duello sarà ovviamente con Pogacar, ma attenzione anche agli specialisti, quindi mettiamo Ciganna, ci mettiamo Tarling, io ci metto anche il giovanissimo Sexas, che è stato campione del mondo junior, d'accordo, a Zurigo, nel nostro mondiale, ma che ama particolarmente la cronometro. Però non dovete immaginarvi una cronometro piatta, perché si parte da Vian-les-Bains e si sale, si fanno 500 metri di dislivello, poi si scende, si arriva a Thonon-les-Bains, cioè la discesa non è così tecnica, però è molto molto veloce, e il finale invece è molto tecnico, quindi è una cronometro decisamente particolare.
Grazie Stefano Ferrando per averci dato un assaggio. A che ora ci si collega oggi su RSI La 2?
Oggi prestissimo, oggi alle 14.15, quindi praticamente li vediamo tutti, e dalle 14.15 arriveremo quasi all'informazione delle 18. Sarà una lunga, intensa, mi auguro anche piacevole giornata con voi.
Buona giornata Stefano Ferrando.
Ciao a tutti.
A domani.
Io ringrazio anche Davide Mangani per essere rimasto con noi. Ricordo che farai la Swiss Bike Adventure. Per chi ci ha scritto, ti si può seguire. Ci sarà un GPS sulla tua bici che ci permetterà di capire dove ti trovi. C'è anche una cartina, quindi sarà molto curioso vederlo. Saremo con te, siamo con te. Chi vuole supportarti ti può contattare. Ripetiamo l'indirizzo email.
davide.mangani@gmail.com.
Grazie, buona
Grazie
giornata.
A voi.
Noi invece, domani. Marcello, torniamo domani, come sempre, tra poco la terza ora di Mille Voci con Maria Pia Belloni, e a domani. Grazie.